Radio Blackout, siamo in compagnia di Raffaele Sciortino a parlare del testo I 10 anni che sconvolsero il mondo, crisi globale e geopolitica dei neopopulismi, un titolo pubblicato dalla casa editrice Asterios negli ultimi mesi, un testo importante che apre le riflessioni e cerca di rendere intellegibile su più piani quelli che sono stati questi 10 anni a partire dalla crisi, dalla grande recessione del 2007-2008 partita negli Stati Uniti, un evento storico e che ha portato una serie di sconvolgimenti che vengono, si cerca puntualmente di ricostruire all'interno del testo su un piano sia geopolitico, sia geoeconomico e sia sociale. Cercare di approcciarci appunto a una presentazione di questo testo molto, molto denso, anche complesso, io partirei proprio dal titolo, I 10 anni che sconvolsero il mondo. Il riferimento è abbastanza esplicito al famoso testo di John Reed che appunto cercava di raccontare i giorni di inizio della rivoluzione di ottobre. È plausibile questo paragone, ti chiedo, con appunto gli smottamenti sociali del 17 o è una provocazione?
Sì, innanzitutto grazie per l'invito Simone e un saluto a tutti e a tutte. Allora, il titolo ha, diciamo, un sottinteso anche un po', diciamo, ironico, no? Per quanto le questioni siano molto pesanti, ed è anche il frutto un po' di un, diciamo, felice fraintendimento tra me e l'editore Asterios, nel senso che io ho proposto I 10 anni che scossero il mondo, cioè mantenendo il richiamo, però diciamo non riproducendo il titolo di Reed. Il titolo in traduzione di John Reed, e il sottinteso diciamo più che ironico per dimensionare la cosa, che lì si parlava di 10 anni, di 10 giorni, no? Che hanno veramente sconvolto il mondo con una rivoluzione, e qui siamo a 10 anni da quella che anche da, come dire, da pensatori borghesi, economisti e politici è considerata la più grave crisi proprio del sistema capitalistico dopo, se non di più, del 29, del 29. Eppure diciamo a livello di sommovimenti sociali e per non parlare proprio di vere e proprie rivoluzioni siamo ancora decisamente al di qua, no? di scossoni profondi. Infatti io poi parlo di smottamenti, no? E però al tempo stesso questi 10 anni hanno tracciato, come dire, delle linee di fuga, no? Del sistema, e al tempo stesso proprio hanno rilevato delle linee di faglia profondissime lungo le quali andrà, come dire, a decidersi la questione di fondo se si uscirà da questa crisi, cioè il rapporto di capitale troverà attraverso una nuova ristrutturazione un nuovo equilibrio, oppure se andiamo verso una disconnessione, no, sistemica. Tenuto conto che quando si parla di sistemi, strutture e così via, non sta facendo un discorso sociologico, economico, astratto, ma si sta parlando di rapporti sociali, dinamiche sociali, no? Che non solo intervengono, ma che poi al dato momento decidono anche, no? della direzione che prendono questi sconvolgimenti.
La prima parte del libro è dedicata un po' a delineare che cosa è accaduto veramente nel 2008, partendo da quella che è un po' la genealogia della cosiddetta globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta almeno fino a poco tempo fa, visto che gli smottamenti di cui parlavi stanno portando anche a una ridefinizione della globalizzazione per come la conosciamo. Si parte appunto di tutti gli eventi storici che hanno portato al quadro, e soprattutto in che modo la grande recessione del 2008 ha rappresentato un po' l'apice, sì, di una certa forma, appunto, accumulazione di fuga verso una finanziarizzazione dell'economia, e da lì come si è poi proceduti a seguito di questa, sì, di questa crisi.
Sì, l'apice è anche per certi versi appunto uno spartiacque, anche se non sappiamo ancora verso dove si sta andando. Il libro infatti parte da due domande fondamentali. Una è quella che hai sintetizzato tu, cioè che cosa si è rotto, comunque fortemente incrinato, no? Negli equilibri della globalizzazione, così come l'abbiamo vista costituirsi, assemblarsi, non solo negli ultimi, insomma dal 2000 in poi o da fine anni 90, ma diciamo dalla fuoriuscita del sistema capitalistico, e quindi una ristrutturazione dei rapporti di classe, una fuoriuscita dal lungo 68, ecco, da quello che è stato veramente un punto di svolta nei rapporti di classe a livello veramente globale, no? L'altra domanda su cui poi entreremo, se quello che io chiamo neopopulismo è qualcosa di contingente o se qui per restare ed è traccia di qualcosa di profondo a livello di dinamiche sociali. Che cosa si è rotto o profondamente incrinato nell'equilibrio della globalizzazione? Si tratta, nel libro cerco di fare una sorta di genealogia della globalizzazione, restando in prima approssimazione a un livello, diciamo, fenomenologico, cercando di assemblare, di inquadrare, no, fenomeni sociali, sociologici, economici, e poi dando, per così dire, facendo una puntatina ma non eccessiva, per non rendere il testo solo un testo teorico, su quelle che possono essere le categorie marxiane che ci aiutano appunto a inquadrare e dare un senso a quello che è successo negli ultimi 10 anni. Allora, primo, assemblaggi della globalizzazione. La globalizzazione, affermo, si è costituita a partire dalla risposta capitalistica, quindi dalla ristrutturazione appunto a lungo 68, cioè alle lotte dell'operaio massa nelle metro, non solo l'operaio massa ovviamente, giovani, i black americani, il movimento femminile femminista e le lotte anticoloniali, no, che culminavano nella guerra di liberazione del Vietnam. Questo da un lato, e dall'altro, proprio a fronte di questo che di questo passaggio che portò allora a parlare per la prima volta dalla seconda guerra mondiale di declino degli Stati Uniti, ecco, le prime teorie decliniste sugli Stati Uniti vengono fuori soprattutto appunto nei primi anni 70, la risposta di quello che è il centro, no, del capitalismo mondiale, dell'imperialismo negli Stati Uniti allora della coppia Nixon-Kissinger, che usciva fuori vincente dallo scontro elettorale, no, con i democratici che avevano portato al disastro del Vietnam, e lì due mosse fondamentali che marcheranno proprio e daranno l'indirizzo di quella che sarebbe stata successivamente la globalizzazione cosiddetta neoliberale. La fine del regime di Bretton Woods, il regime monetario incentrato sullo scambio a parità fissa oro-dollaro, che aveva segnato i 30 cosiddetti gloriosi di grande boom accumulativo, no, del secondo dopoguerra, e quindi una fluttuazione libera del dollaro, che creerà da allora in poi, a tutt'oggi, no, una sorta di possibilità, no, per la borghesia statunitense, per i centri del potere finanziario e militare, il Pentagono, di giocare col dollaro un po' a fisarmonica, no? Cioè quando, adesso detto un po' rozzamente, quando conviene inflazionarlo e quando conviene invece alzare i tassi e attrarre capitali da tutto il mondo. E la seconda mossa è quella del 72, il rapprochement sino-americano, cioè l'incontro così detto Mao-Nixon, no? Certo. Per fuoriuscire alla meno peggio dal Vietnam, e lì questo segna l'inizio di quel corso cinese che poi, passando attraverso le cosiddette riforme di Deng Xiaoping, porta all'apertura della Cina al mercato mondiale e del mercato mondiale in primis quello statunitense alla Cina, alle produzioni cinesi, il tutto in quei decenni lì tra 70 e 80 in funzione principalmente di primo acchito contro l'Unione Sovietica, no? Che poi sommersa da questi processi, no, verrà a implodere nell'80, insomma a fine anni 80, inizio anni 90. Da lì combinando, no, adesso io l'ho detto in maniera piuttosto rozza, ma comunque combinando questi processi viene fuori la svolta di fine anni 70, inizio anni 80, cioè l'inizio del reganismo, il thatcherismo, la sconfitta delle lotte operaie e al tempo stesso la scomposizione del terzo mondo, no? Perché la Cina ovviamente ne fuoriesce.
Con la crisi del 2008 questa architettura della globalizzazione, fin qui come l'abbiamo conosciuta, si va a rompere. E le risposte che vengono date, insomma, dall'establishment americano per cercare di frenare, insomma, questa crisi, portano fondamentalmente, tu spieghi bene nel libro, alla ricreazione di una bolla finanziaria, in una fuga in avanti attraverso appunto le politiche monetaristiche, attraverso il salvataggio da parte degli Stati Uniti appunto dei più grossi istituti di credito, attraverso delle politiche appunto della banca centrale e attraverso poi una politica di scaricamento di quelli che sono i costi della crisi sul piano geopolitico, quindi sugli scenari europei, e qui abbiamo la crisi del debito sovrano, e poi in quello che è l'altra grande stampella del sistema, cerca ancora oggi di fuoriuscire da questa crisi del 2008, che è appunto la Cina, andando a definire quelli che sono un po' lo scenario dietro a quanto vediamo e cronaca fondamentalmente di tutti i giorni di questo, sì, scontro fra Stati Uniti e Cina. Tu dicevi appunto prima, giustamente, importante che è proprio su questo riavvicinamento, su questo rapporto costruito a partire appunto dagli anni 70 in avanti fra Stati Uniti e Cina, qualcosa si è rotto lì e lo vediamo, è abbastanza palese ormai nello scontro sulla la cosiddetta guerra commerciale.
Ormai è diventata cronaca, no?
Ormai è diventata cronaca. Parlavamo appunto fino a poche settimane fa della questione Huawei. Come si ridefinisce appunto questo rapporto fra Stati Uniti e Cina dopo la crisi del 2008?
Sì, allora entrambe le dimensioni che hai nominato sono fondamentali. Sulla prima non ci fermiamo perché entreremo nel merito anche di questioni tecniche, economiche. La risposta alla crisi, cioè all'esplosione, no? della bolla speculativa del debito, detti in termini marxiani bisognerebbe parlare di capitale fittizio, ma non apriamo questo capitolo perché altrimenti... Ecco, lì la risposta è stata un'immissione pazzesca di liquidità a partire dalla Federal Reserve americana e a cascata, diciamo, dalle banche centrali dell'imperialismo occidentale, da un lato, e dall'altro, e qui lo tocchiamo dopo, diciamo una sorta di intervento keynesiano della Cina, che in qualche modo ha permesso la non precipitazione nei primi mesi del 2009 di una situazione che ha mandato nel panico letteralmente le elite globali. Il problema sul primo versante, il problema di questa risposta non solo è stata quella di ricreare appunto oggi girano bolle speculative, anche se non più quella immobiliare in principal luogo, sì. Però diciamo dell'entità o della medesima entità se non maggiori, no? Quindi non ha sostanzialmente questa risposta necessaria, no? Per evitare la precipitazione soprattutto politica e sociale, non è però servita a fuoriuscire dalla crisi, e lo vediamo dai tassi di accumulazione di investimento e dal fatto, come dicevi tu, che lo scontro intercapitalistico tra Stati Uniti e gli altri soggetti mondiali si è acuito, no? Quindi la necessità di scaricare. Ora qui l'accenno solo a due questioni che restano a tutt'oggi aperte, e cioè da un lato sarebbe stato necessario in qualche modo per fuoriuscire dalla crisi svalorizzare molto di più questo capitale finanziario, il capitale fittizio, ma questo avrebbe comportato lo sconvolgimento di tutti gli assetti politici, sociali, intercapitalistici a cui l'elite ben abituate in questo trentennio di neoliberismo, le elite globali non sono, almeno al momento non si sono mostrate pronte, e comunque avrebbe o dovrebbe comportare una ristrutturazione del rapporto tra impresa produttrice di valore e finanza. Anche su questo versante, diciamo, c'è un impasse. Ecco, questo è il primo grande impasse. Faccio un accenno all'attualità. Tutti i discorsi, per esempio trumpiani, no? Ma non solo, di reshoring, no? Cioè. Cioè di riportare la produzione dentro gli Stati Uniti, di rompere le catene delle filiere produttive troppo lunghe, della delocalizzazione in Asia e così via, hanno dietro questo problema, al di là di come siano, diciamo, espresse dal personaggio un certo. Po' strampalato. Allora, cosa succede? Non essendo stati in grado, non avendo potuto, no, fare questa operazione, ecco lo scarico, no? Lo scarico della crisi, cioè sostanzialmente scaricarlo da parte degli Stati Uniti, che sono stati l'epicentro in cui è scoppiata la crisi globale, sugli altri. Allora abbiamo visto, diciamo, 10, 11, 12 la crisi del debito sovrano e quindi sotto dell'euro, cioè la lotta tra dollaro come moneta mondiale, moneta di riserva, moneta di pagamento, moneta di scambio, e fondamentalmente la moneta è il comando sul valore prodotto ormai globalmente, cioè la globalizzazione non è un fatto politico, è strutturale, no? Uh-huh. E dall'altro l'acuirsi dei rapporti con la Cina. Ecco, qui forse bisogna fare un approfondimento e tornare un attimo indietro. Negli assemblaggi che dicevo della globalizzazione, i due pilastri dell'economia mondiale diventano appunto Stati Uniti e Cina, intorno a tutti gli altri attori. Nel libro uso diciamo come prima approssimazione uno schema rielaborato su un testo diciamo buono, no? di un neo-keynesiano che gli ascoltatori forse conoscono perché ha partecipato alle vicende della Grecia 2005, c'è Varoufakis, no? Certo. Il Minotauro globale, anch'esso pubblicato da Asterios, tra l'altro. Su cosa si basava questa globalizzazione? Allora, da un lato appunto l'internazionalizzazione della produzione, creazione di filiere globali della produzione e qui decentramento e così via. Ovviamente questa non è stata una mossa puramente tecnica, economica, ma è stata la risposta della borghesia in crisi dell'Occidente al lungo 68, alle lotte sociali, eccetera, eccetera. Quindi spaccare, diciamo, le gambe, no? alla classe operaia, al proletariato, delocalizzando, facendo l'outsourcing, si sono create queste filiere globali, e soprattutto in Asia orientale, in particolar modo in Cina, per i motivi che sappiamo: basso costo del lavoro, necessità del capitalismo cinese. Soprattutto lì, diciamo, le catene del valore si sono spostate in quella direzione, ma ecco il punto: il rapporto, certo, hanno contribuito a un'industrializzazione accelerata della Cina, cosa che non avrebbe potuto fare, diciamo, in altre condizioni. Ha cercato di recuperare in 30 anni quello che l'Occidente, la rivoluzione industriale inglese in poi, ha fatto in 100-150 anni. Al tempo stesso, però, il rapporto con l'Occidente, in primis con gli Stati Uniti, con l'imperialismo del dollaro, finanziario del dollaro, è rimasto asimmetrico. Ed è fortemente asimmetrico, al di là dell'ascesa cinese, nel senso che gran parte del valore prodotto in Cina viene, secondo appunto le regole della globalizzazione vigente fino al 2008, veniva poi riassorbito dagli Stati Uniti e dall'Occidente tramite multinazionali che hanno investito lì, da un lato, e dall'altro attraverso un meccanismo finanziario complesso, il cui perno consisteva nel fatto che la Cina, se voleva vendere merci all'Occidente e agli Stati Uniti, doveva comprare buoni del tesoro statunitensi, ovvero, come dire, passare, no, gran parte di questo valore, ecco, e comprando buoni del tesoro statunitensi e, insomma, investendo finanziariamente in altre, cosa succede? E conservando gran parte diciamo, la Cina è il primo paese, il secondo mi sembra sia il Giappone, che conserva la più alta quota di riserve
statunitensi.
Sì, non solo, ma di riserve valutarie in dollari. Allora, in quel modo si è innescata la finanziarizzazione, cioè questa è stata la base reale su cui si sono creati tutti i meccanismi finanziari, diciamo, di duplicazione del valore attraverso titoli cartacei sul valore futuro, che è il concetto fondamentalmente marxiano di capitale fittizio, e ha permesso, appunto, tramite la Federal Reserve e il dominio del dollaro, a Wall Street di creare la piramide del debito. È ovvio per noi adesso che oltre un certo limite qualcosa si è incrinato, nel senso che il dislivello, il rapporto eccessivo tra titoli finanziari e valore prodotto, appunto il divario, è diventato eccessivo, per cui la bolla è scoppiata. Allora qui il problema diventa: uno, come mantenere per l'Occidente, in primis l'imperialismo statunitense, il dominio del dollaro, e quindi ricreare questa, no, piramide del debito che succhia risorse dalla natura, dalla vita, dal lavoro, eccetera, eccetera. E due, evitare contemporaneamente che la Cina, la quale, nonostante questo pesante pedaggio pagato all'Occidente, è comunque cresciuta, faccia il salto verso, diciamo, più alte catene del valore. E quindi la questione, per esempio, Huawei, la questione vie della seta, nuove vie della seta, la questione del programma cinese di Made in China 2025, cioè, come dire, non solo produrre più merci, diciamo, di contenuto tecnologico medio-basso, ma risalire,
fare il salto verso un livello, quindi, tecnologico più alto.
E quindi tagliare seccamente il prelievo imperialista, il che metterebbe, diciamo, non né oggi né domani, sia ben chiaro, che sono processi di lunga durata, ma chiaramente in prospettiva metterebbe in difficoltà il comando globale, l'egemonia globale statunitense attraverso il dollaro e ovviamente il Pentagono, non dimentichiamolo mai,
certo.
C'è una disparità militare tra Stati Uniti e gli altri e così via. Al tempo stesso, nella crisi, cosa succede? Che evidentemente per gli Stati Uniti il problema di rimettere sotto la Cina diventa più urgente, ma al tempo stesso per la Cina diventa ancora più urgente staccarsi da questo modello della globalizzazione che ho malamente descritto, all'interno del quale poi ci sono i petrodollari, c'è l'Europa, c'è il surplus tedesco, ma ok. Diciamo, si sono acuiti i rapporti, quindi lo scontro non è contingente, al di là che sia partito dalle tecnologie digitali, la Huawei e così via, lo scontro è su, diciamo, tutto il complesso dei rapporti, no, dei rapporti capitalistici e dietro dei rapporti sociali. Qui chiudo questa risposta un po' lunga, nel senso che non è che gli Stati Uniti sono costretti, con Trump o chi per lui o chi dopo di lui, come dire, a indurire le relazioni con tutti gli altri soggetti, compresa l'Europa, perché hanno una volontà di dominio, ma perché senza di questo la stessa società statunitense è a rischio di implosione. Ecco l'appoggio per noi strano, che suona strano, no? Di settori medio-bassi della società a Trump nei confronti dei democratici. E al tempo stesso la Cina ha bisogno di questo salto tecnologico, che è un salto di valore, nella catena del valore, perché? Perché in Cina c'è una forte lotta di classe, o comunque una lotta di classe che spinge sul proprio capitale e al quale, diciamo, l'elite cinese non può non rispondere.
Non
quindi
sopravvivere.
Si stanno acuendo insieme i rapporti tra imperialismo statunitense e Cina, i rapporti intercapitalistici tra Stati Uniti e Europa, in particolare Germania, e i rapporti sociali e di classe.
Le analisi di questi anni, dove si cerca anche di dare una lettura agli sconvolgimenti geopolitici che hanno seguito appunto la crisi, che abbiamo cercato così velocemente di ricostruire in questa prima parte di intervista, ma che, a cui ovviamente rimandiamo poi alla lettura del libro per approfondire tutti gli argomenti trattati, spesso anche le narrazioni più mainstream o comunque accademiche
sottolineano come
questa crisi avrebbe accelerato la creazione fondamentalmente di un mondo multipolare, in cui il predominio incontrastato dopo la caduta dell'Unione Sovietica americano andrebbe incontro a un ridimensionamento accelerato anche da queste dinamiche della crisi, e c'è chi parla addirittura di un nuovo secolo cinese e comunque di una situazione che va a ristabilirsi, probabilmente una nuova forma di globalizzazione in un'ottica multipolare. Tu critichi questa visione all'interno del libro e cerchi di ridimensionarla un po'.
Sì, cerco di discuterla criticamente e effettivamente di reimpostare, no, la questione, nel senso che è vero sicuramente che l'ascesa della Cina e più in generale delle cosiddette economie emergenti, cioè diciamo quegli stati, quelle economie di una certa consistenza al di fuori dell'Occidente, e che seppur sottomesse al rapporto imperialistico cercano in qualche modo appunto di costituirsi, non solo di crearsi un'accumulazione in proprio, ma anche di costituire dei legami tra di loro, si parla di legami sud-sud, in particolar modo ovviamente con la Cina, in modo da allentare quel cappio diciamo della globalizzazione di cui parlavamo. Ma attenzione, allentare il cappio, ma non rompendo la globalizzazione, non rompendo del tutto con Occidente e Stati Uniti, di cui pure hanno bisogno. Quindi questo è sicuramente un fattore che ha portato, no? È uno dei fattori che poi ha portato alla crisi, no? Insieme a quello che dicevamo rispetto alla formarsi alla crisi della finanziarizzazione. Ed è anche vero che, visto sul versante dei rapporti sociali, dei rapporti di classe, lo sviluppo cinese in particolare è un po' la nemesi della, diciamo, dei colpi che la borghesia imperialista occidentale ha inferto al proletariato all'uscita dal lungo 68, nel senso che per sconfiggere il proletariato ha delocalizzato e deindustrializzato in termini relativi, mantenendo ovviamente le catene del comando, no? E questo però, andando, diciamo, a produrre in Cina, ha creato sia un proletariato di più di 200 milioni, insomma, di unità, e soprattutto ha creato un concorrente adesso sempre più temibile. Questo è verissimo, ma perché discuto criticamente, in qualche modo accantono, no, l'ipotesi multipolarista, o ancor più quella del nuovo secolo cinese, del famigerato presunto sorpasso sull'economia? Perché sostanzialmente queste ipotesi, queste letture, non tengono conto di quel rapporto asimmetrico di cui dicevo prima, cioè un rapporto in cui comunque gli Stati Uniti in particolare, no? E poi tutto l'Occidente comunque operano un prelievo sulla Cina, un prelievo sul valore prodotto in Cina, da un lato, e questo è l'oggetto del contendere. Quindi la Cina, per continuare nel suo sviluppo capitalistico, a questo punto ha bisogno di allentare questo cappio, ma non certo nel senso di distruggere la globalizzazione incentrata sugli Stati Uniti, perché è ancora quella che permette le esportazioni, a cui per un certo periodo comunque lo sviluppo capitalistico cinese è legato, perché non si crea dall'oggi al domani un mercato interno, non si crea dall'oggi al domani una moneta internazionale convertibile, lo yuan è ancora solo molto parzialmente convertibile, e soprattutto che va a sfidare il dominio del dollaro, né si creano le condizioni politiche di alleanze militari, e le condizioni, come dicevamo prima sulla vicenda Huawei, di risalita della catena del valore, quindi anche tecnologiche. Cioè, quindi la Cina, per come dire, la Cina è arrivato troppo presto questa crisi, e adesso deve recuperare, insomma, deve ristrutturare i rapporti in situazioni non ideali. Nel libro mi fermo per esempio su una crisi dentro la crisi, quella del 2015-2016, la certo. crisi dei mercati finanziari cinesi sì. e dello yuan, dove lì la banca centrale cinese ha dovuto, diciamo, sborsare un sacco di valuta in dollari per cercare di non far crollare lo yuan. Il che ci dice che proprio per andare, come dire, per aprirsi all'esterno e rendersi un minimo più indipendente, nel senso di accumulazione in proprio, la Cina deve internazionalizzarsi, deve internazionalizzare lo yuan e deve anche, diciamo, tra virgolette, finanziarizzarsi. Ma questo cosa vuol dire? Comporta il grosso rischio che diventi preda, adesso usiamo questo termine un po' rozzo, diventi preda dei capitali finanziari statunitensi e occidentali, e quindi che ne abbia un rinculo, ne abbia un effetto boomerang. Quindi gli elementi di debolezza della Cina ci sono, anche tenuto conto della società, cioè abbiamo ancora un 500-600 milioni di contadini, cioè la questione agraria, per quanto la Cina sia uscita dalla fame e sia riuscita a trasformare una parte della classe contadina in 200 e passa milioni di proletari di prima e, diciamo, di seconda generazione, però la questione agraria per la Cina rimane, perché non è risolvibile nei termini dell'Occidente, dove, diciamo, in agricoltura è occupato il 2-3% della, soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti e così via. Quindi, diciamo, permangono tutte le debolezze anche sul versante dell'urbanizzazione. È vero che la proletarizzazione può rappresentare a date condizioni, sviluppando lotta di classe e quindi aumento dei salari, come è stato per esempio nelle lotte Fox con 2010-2011 e così via, una spinta alla borghesia cinese e allo Stato cinese, che ancora controlla gran parte, no, delle leve economiche, non solo finanziarie e monetarie, ma anche, diciamo, industriali attraverso le imprese statali, ecco, ha costretto, diciamo, in qualche modo, è un po' come nella vecchia dinamica occidentale, la dinamica lotte che spingono sullo sviluppo capitalistico.
Certo.
Ecco, questo è verissimo, ma è vero anche che si è creata una massa, per ora non enorme, diciamo, in termini relativi rispetto alla popolazione cinese, però consistente, di ceto medio, che però è ancorato in qualche modo a delle piccole produzioni, al mercato, al commercio, e che i suoi risparmi, i suoi guadagni li legherebbe e li lega volentieri, no, alla finanza occidentale. E quindi il rischio che, se peggiora la situazione economica, scattano lotte operaie, lo Stato, cioè il Partito Comunista Cinese, entra in difficoltà, questo ceto medio, come dire, si voglia liberare di questo cappio, no, politico statale, e faccia una Tiananmen, ma che assomiglierebbe non tanto alla Tiananmen 89, ma più alle rivoluzioni colorate. Questo è il secondo grande impasse della situazione attuale, no? Cioè il primo impasse era quello di che fare del capitale fittizio, svalorizzare in che misura, eccetera eccetera. Il secondo grande impasse è questo, che sostanzialmente si acquiscono i rapporti tra Stati Uniti e gli altri soggetti, ma al tempo stesso questa insofferenza nei confronti degli Stati Uniti e azioni di conseguenza non possono, dal punto di vista della Cina, della Russia, della stessa Germania, non ne abbiamo parlato ma rientra in queste, non possono andare a scardinare il rapporto, perché altrimenti crolla tutta la globalizzazione e quindi sarebbero i primi a pagarne le conseguenze, forse per certi aspetti più ancora degli stessi Stati Uniti, magari non a livello sociale ma sicuramente a livello economico. Al tempo stesso però la globalizzazione, per così come è diventata nella crisi e con la crisi, è sempre più predatoria, quella della politica degli Stati Uniti è sempre più una geopolitica oltre che geoeconomia del caos, per mettere in difficoltà gli altri soggetti, e quindi ci si sta male dentro. Questo è l'impasse, questo è il dilemma da cui in qualche modo si uscirà, ma con scontri duri.